Secondo una ricerca Gallup, solo il 15% dei dipendenti nel mondo e il 35% negli US si sente davvero engaged al lavoro, davvero motivata. Cosa possono fare quindi le aziende per coinvolgere di più le persone al lavoro?
Unlock Yourself, il podcast su coaching e formazione che accelera la crescita professionale e organizzativa.
Benvenuti a tutti in Unlock Yourself, io sono il vostro host Luigi e questo è il podcast di Bonsei sulla crescita personale e organizzativa. Oggi rifletteremo insieme su come le organizzazioni possono rivedere i sistemi di motivazione delle persone analizzando i loro veri bisogni, anche nella loro eterogeneità, in modo da sviluppare ambienti di lavoro con elevati livelli di engagement, di motivazione. Abbiamo ancora una volta il piacere di trattare questo tema con Saracino. Ciao Marco.
Ciao a tutti.
Bene Saracino, ti chiedo subito, per andare dritti al punto, o meglio alle tue premesse, come possono fare le aziende per coinvolgere le persone?
Come possono fare? Conoscerle, Gigi. Conoscere i loro bisogni, i loro fattori motivazionali, partendo dal presupposto molto semplice, che sono soggettivi e pertanto non possiamo avere approcci e attività univoche per tutti.
Certo.
Risiede proprio qui la complessità di creare delle organizzazioni che sappiano creare engagement per tutti. Per due elementi, due premesse. Perché persone differenti cercano differenti progetti di significato e ambienti di lavoro differenti forniscono significati diversi. Questo è un po' l'elemento, si parte da qua.
Ok, quindi io da un lato vorrei semplificare, avere un approccio facile che va bene per tutti, perché magari è più facile anche per introdurre policy univoche, fare lo stesso corso di formazione a tutti e quant'altro, però dall'altro dici, attenzione, ognuno ha i suoi bisogni diversi.
Se tu vuoi facilitare la complessità, come dici, se vuoi indirizzare la complessità, è un po' complesso indirizzare la complessità.
La complessità è complessa, ma quindi se dovessimo effettuare una sorta di lista, no? Dei bisogni delle persone prevalenti, quindi dove cerchiamo che il lavoro diventi significativo per chiunque, no? Cosa ti verrebbe in mente? Quali sono questi bisogni?
Allora, abbiamo alcune aree dove si inseriscono questi bisogni, quindi alcune macro aree, che sono quella della realizzazione di sé, quella del prestigio, delle ricompense sociali e del purpose. Partendo dalla prima, quindi dell'area della realizzazione di sé, abbiamo il bisogno di apprendimento, dove le persone cercano nel lavoro quindi degli stimoli continui per accrescere le loro competenze. Quindi immagino tutte quelle persone che cercano proprio nel lavoro di apprendere, cercano progetti per apprendere cose nuove, no? Poi abbiamo il bisogno di realizzazione, dove appunto qui invece lavorare significa fare delle cose, realizzarle. Quindi io mi sento soddisfatto quando davvero porto a compimento un qualcosa e vedo proprio il suo output complessivo. Ok, quindi possa essere un'app, una sedia, un progetto qualsiasi.
Quindi questo, il primo aspetto è che fai con la crescita e il secondo con l'impatto quasi, no?
Con la sensazione che io sto producendo un qualcosa. Ok, quindi che vedo proprio l'effetto finale della mia attività.
Ok.
E poi dopo abbiamo invece l'area del prestigio, dove troviamo, qui questa è un po' delicata, nel senso che troviamo il bisogno di status, che ha a che fare con il riconoscimento sociale, ovvero quanto gli altri riconoscono la mia professionalità, quanto questa cosa motiva, no? Quando tu chiedi alle persone, ma tu chi sei? Io sono un avvocato, ora io sono un manager, sì. Capisci che lì ti sta rispondendo soddisfacendo un suo bisogno interiore di status, quindi cerca di essere riconosciuto attraverso la sua professionalità.
Tra l'altro su questo uno degli aspetti dello status, no, è anche il compensation o la retribuzione, no? Che ognuno si porta a casa.
Sì, diciamo che questo è il bisogno dove hanno puntato maggiormente le organizzazioni,
esatto,
negli ultimi 100 anni, c'è poco da girarci intorno.
E dove magari mi viene da dire, anzi non è che viene da dire a me o a noi, ma a Mercer, che in genere fa ricerche proprio sul compensation, che da generazione a generazione questo sta cambiando, nel senso che
sì, noi generazioni... infatti lo vedremo, questo diciamo è un bisogno molto ancorato a una certa fascia d'età, una certa categoria proprio di età, assolutamente. E infatti poi dopo, sempre nell'area del prestigio, abbiamo il bisogno di potere. Qui dove le organizzazioni sono i posti privilegiati per andare ad esercitare, Pensate un po' alle frasi, Gigi, si sentono spesso in azienda del manager di turno, ora facciamo come dico io, oppure il manager tra di loro, hai visto, sono riuscito a fargli prendere la mia direzione, no? Quando si esce da quella riunione dove ci sono stati, diciamo, c'è stata una lotta interna e alla fine il manager si guarda col sogghigno, hai visto, sono riuscito a fargli prendere la mia direzione al collega.
A
Chissà
volte è
che...
anche una lotta di potere tra bande,
È
no?
questo, il
Di
tema è questo, proprio
affiliati.
il bisogno di potere, fa riferimento a
Sì.
questo, e quindi il bisogno di potere è molto legato alla capacità di influenzare gli altri, questo è il potere poi alla fine. E quindi questo è chiaro che può avere degli effetti devastanti nelle organizzazioni, può avere, ha avuto e sta avendo, ci sono casi organizzativi eclatanti, insomma, dove le organizzazioni agivano solo ed esclusivamente per soddisfare il bisogno di potere del manager di turno. È
Anche
devastante, può essere devastante.
eclatanti fallimenti, vediamo il caso
Assolutamente sì.
Enron, ad esempio, è uno di questi.
Assolutamente sì. E poi, tornando un po' quindi alle nostre macro aree, abbiamo l'area delle ricompense sociali. Qui troviamo il bisogno di appartenere ad una comunità. Quanto, diciamo, per alcune persone è importante lavorare in determinate aziende che vanno a valorizzare proprio l'identità, quella che viene definita la cittadinanza organizzativa, da un punto di vista proprio di costrutto psicosociale. E quindi io mi piace lavorare in quell'azienda perché ho proprio un'identità di comunitaria nel lavorare in quell'azienda. Fa parte di me. Fa parte della mia identità. E poi c'è il bisogno di agenzia, ovvero quando sperimentiamo un significato relativo al portare un contributo vero nel luogo dove lavoriamo, cioè impattiamo in modo positivamente il luogo dove lavoriamo. Okay? Poi entrando invece nei bisogni un po' contrapposti a quelli che dicevamo prima delle ricompense, c'è il bisogno di autonomia, inteso come la libertà a poter scegliere cosa fare al lavoro, quando farlo, senza dipendere dagli altri. Questo è un grande fattore di motivazione intrinseca. Ed è presente prevalentemente nelle nuove generazioni, okay, come dicevamo prima. Ed è un elemento dove qui davvero i sistemi di learning e development devono lavorare per creare engagement nelle nuove organizzazioni, perché c'è poco da fare, siamo ancorati a sistemi di compensation che molto spesso hanno a che fare ancora con vecchi modelli, vecchi, insomma, modelli tradizionali, c'è poco da girarci intorno. E poi come ultimo abbiamo il purpose. Il purpose che è inteso un po' come quel bisogno di contribuire nel portare dei benefici che vanno oltre noi stessi. Cioè, io lavoro in un'organizzazione, ci lavoro, faccio un esempio, non so, Patagonia, lavoro in Patagonia, sì, lavoro in Patagonia, ok, perché mi piacciono, diciamo, le attrezzature sportive, l'abbigliamento sportivo e quant'altro, ma lavoro anche in Patagonia perché io salvo, in questo modo salvo il pianeta. Perché, e cosa fa quindi Patagonia in questo senso? Un esempio non a caso, ad esempio in un anno, da un mese, se non sbaglio di tempo, tantissimi giorni alle persone per lavorare non direttamente in Patagonia, ma su progetti di sostenibilità ambientale. Quindi ci sono dei casi dove le persone quindi per un mese se ne vanno tipo a seguire i lupi nelle foreste per vedere che percorsi hanno e vanno a mappare i percorsi, capite? E vengono pagati da Patagonia. Quindi capite che lì... Questo è il purpose. Io lavoro lì perché so che lavorando lì mi sto ancorando a una finalità che va oltre.
È chiaro, e tra l'altro mi verrebbe da dire che se la risposta prevalente anche, vabbè, pago, non lo pago di più, è un po' demotivato, vabbè, gli diamo il bonus economico, che
Il
poi è anche la
famoso
strada più
bastone e
facile.
carota.
Esatto. Poi, dalla tua panoramica, mi lasci intendere che se faccio solo così o prevalentemente così, c'è tutta un'altra serie di bisogni invece che non vado a impattare, perché se invece poi quello magari è demotivato non per l'economica, del quale poi tra l'altro sei assuefatto, perché insomma se mi dai quelle 200 euro in più in busta paga netti, quindi mi aumenti la RAL, poi quello mi assuefa, insomma lo do per scontato l'anno dopo, ma anche insomma tutto il tema economico, anche diciamo del bonus, poi mi può generare assuefazione e quindi risolvo il problema nel breve ma non nel lungo periodo. andare a impattare su tutto il resto, no? Hai citato il purpose, l'autonomia, l'apprendimento, no? La crescita. E beh, lì è assai più difficile muoversi in quell'ambito, ma forse è lì l'ambito dove mi si genera motivazione nel lungo periodo e mi si genera anche affiliazione all'azienda nel lungo periodo. Tra l'altro, spesso l'azienda che tu hai citato, che è Patagonia, ma ce ne sono molte altre, magari hanno anche dei business che sono significativi, per quali una persona si spenderebbe, no? Perché magari abbigliamento tecnico, ma anche cura dell'ambiente, o magari cerchiamo di produrre energia in un modo più sostenibile, o magari connettiamo persone perché siamo un'azienda di telecomunicazioni, lo facciamo in un certo modo. Però poi noto che è difficile per le organizzazioni trasmettere questo, diciamo, purpose organizzativo e farlo diventare o allinearlo ad un purpose individuale. E poi, a mio avviso, che succede? Cioè, succede che se una persona poi deve essere appesa a un contratto psicologico, soprattutto perché è costretto, perché non ha alternative, perché è molto legato al compensation e quindi a quella retribuzione, ne ha bisogno, e non perché vuole, perché se io invece sto in un'azienda che invece soddisfa il mio bisogno di purpose, autonomia, di crescita, magari voglio, quasi pagherei a stare in quell'azienda. Ecco, se invece sono costretto, poi mi devo aspettare delle performance di chi è costretto a lavorare là, che sicuramente saranno molto inferiori di chi invece sta lì in un'azienda che ti motiva anche poggiando su altri aspetti tra quelli che hai citato, no? Purpose, autonomia. Quindi non sono solo più efficace nel lungo periodo, ma anche per avere performance di eccellenza.
Sì, diciamo che, come dire, questa panoramica serve a comprendere che intanto non abbiamo una leva motivazionale, che quindi che di fronte a noi ci sono persone, esseri umani differenti e che hanno bisogni differenti e quindi dobbiamo agire, se vogliamo, sempre qui la premessa è che se vogliamo una workforce diversificata, dobbiamo agire con strumenti di engagement diversificati. Perché è chiaro che non tutti vogliono lavorare in un'azienda, ad esempio, vogliono andare a seguire i lupi nella foresta, vogliono, come dire, hanno un bisogno di realizzare un'attività che vada oltre. Ci sono anche persone che invece per loro il lavoro è semplicemente impattare gli altri, influenzare gli altri, sentire fighi, si alzano la mattina, giacca e cravatta, insomma, quella cosa lì, e quindi è chiaro che rientra più in quelle ricompense un po', diciamo, le tradizionali. E quindi
E quindi
l'importante
Marco,
per
come, cioè, se tu dici bisogni diversificati per una workforce diversificata, e quindi se sono azienda, che cosa potrei fare? Che ti viene in mente su questo?
Chiedere, fare delle survey, vedere quali sono le leve motivazionali delle persone. Quindi partire dal presupposto che non abbiamo, che non ha l'HR, tra virgolette, la chiave in mano della verità per ingaggiare la persona X, ma fare appunto delle survey per comprendere, che si basano un po' su queste, diciamo, queste aree di bisogni, e quindi si vanno a indagare un po' queste aree di bisogni in modo tale che emergono quelli che sono i bisogni delle persone. E lì riusciamo ad attivare i relativi meccanismi, diciamo, di engagement in modo più andando a indirizzare maggiormente in funzione appunto dei bisogni. Questa, attenzione, è la premessa se vogliamo una workforce diversificata, perché se altrimenti noi vogliamo, ad esempio, se ritorniamo a Patagonia, vogliamo gente che vuole invece solo, come dire, lavora solo per raggiungere vuole salvare il pianeta. Ce ne freghiamo delle ricompense di status economiche e quant'altro. No, per noi la leva motivazionale è solo quella, così sappiamo che ci arriva gente dentro solo interessata a salvare il pianeta. Se invece dall'altra parte stiamo nella classica società di consulenza di turno, molto verticale, fatta dei classici, diciamo, quell'approccio molto da shark, per capirci, ce ne freghiamo di dargli, diciamo, un mese di vacanza per mandarli a seguire i lupi. È chiaro quindi che dipende sempre da dove vuole andare l'organizzazione in termini di workforce. Se voi,
Quindi
se...
dici, ascoltiamoli, sia con delle salve che
Intanto
sono.
capiamo organizzazione che workforce vorrei, qual è la
Ok.
workforce che vorrei, quindi quanto si identifica alla mia mission, alla mia strategia. Sulla base di quello diciamo, ok, se diversificato andiamo di survey, se invece decidiamo noi ex ante qual è la workforce che vogliamo, ci puntiamo in termini di employer branding, quindi proprio di brand, in quella direzione in modo molto verticale e facciamo delle azioni di engagement diversificate. Io dico che non è che non funziona avere solo la leva economica, è importante esserne consapevoli, così ci
Certo.
portiamo in azienda solo le persone interessate a quella leva motivazionale.
Quindi agire a livello, diciamo, proprio di people strategy, quindi che persone vorrei, come questo è legato al tipo di business che poi voglio perseguire, e sia non partire, diciamo, troppo da presupposti, ma anche poi dare ascolto ai propri lavoratori, sia attraverso soluzioni one to many, ad esempio una survey, un questionario che si eroga a tutte le persone, e poi si analizzano le risposte raggruppate, no? I cluster di risposta per vedere quello che esce fuori, o anche, mi verrebbe da dire, anche comunicando, parlando con degli incontri individuali, insomma,
Ma
anche spesso prima di un corso di formazione, insomma, si può a campione intervistare, faccio l'esempio della formazione, un po' l'ambito più nostro del quale ci occupiamo, 5 potenziali possibili beneficiari, e quindi chiedere: ma ti interesserebbe? Lo consideresti utile un corso di formazione di questo tipo? Cos'altro, ad esempio, quali altri argomenti potrebbe trattare sotto il cappello di questo topic generale, affinché potrebbe portarti appunto soddisfazione, utilità, e magari anche lo potresti mettere in pratica, le competenze che emergono dopo?
assolutamente sì, poi Luigi, chiaramente poi noi lo vediamo anche nei percorsi di coaching che facciamo con i manager, insomma, i percorsi di coaching che realizziamo con Bonsei, nel senso che quando noi ci troviamo di fronte dei manager che dicono ok, ma io ho il mio team che non mi segue, oppure ho delle persone che si stanno un po' allontanando, cioè è chiaro che anche lì la grande capacità da parte di una persona che guida poi un team è in primis quella di ascoltare, nel senso che questa chiave di lettura che abbiamo dato, ovvero che ci sono bisogni differenti e quindi ci sono diverse leve di creazione di engagement, può essere utilizzata sia in termini proprio di people strategy, quindi l'organizzazione che attiva diciamo, dei processi di creazione di engagement, ma allo stesso tempo anche da un manager che segue un team. E quindi e questo cosa significa? Significa che per creare engagement in persone differenti, probabilmente devo utilizzare approcci, comportamenti differenti. Quindi anche qui l'importanza, ad esempio, di avere un coaching approach per i manager, quello che noi insomma, realizziamo nei nostri percorsi di business coaching e anche attraverso le masterclass che facciamo di business coaching rivolte ai manager. Avere un approccio di coaching approach da parte diciamo, da parte dei manager serve proprio a quello, andare nella direzione molto spesso di ascoltare chi si ha di fronte, non pensare che la verità è nelle mani del manager, ma è sempre invece nell'ascoltare chi si ha di fronte, quindi nei bisogni e quindi in modo tale da realizzare, attuare dei comportamenti che possano ingaggiare le persone del team.
Sì, poi tra l'altro noi nel podcast nostro Unlock Yourself, qui appunto troverete un sacco di spunti su questi concetti, perché abbiamo parlato spesso, no? Ad esempio, di come la leadership non sia una leadership tout court che possa sempre andare bene per tutti, ma dipende anche dal contesto, dell'organizzazione, dal tipo di business, dalla persona che hai di fronte, così come l'importanza di personalizzare anche la formazione, no? E non avere un approccio a pillole formative standardizzate, ecco,
Certo.
ma appunto customizzarlo sui beneficiari, su chi è di fronte. Bene, Marco, se non hai altri spunti, mi verrebbe da dire che siamo arrivati al termine di questa puntata. Fateci sapere, scriveteci, troverete nella descrizione del podcast i nostri riferimenti per dirci che ne pensate di Unlock Yourself, commentare la puntata, ma anche, insomma, proporci nuovi temi da affrontare, che se riusciamo li proveremo a intavolare nella programmazione del podcast. Grazie dell'ascolto, non dimenticateci anche di diciamo, proporre podcast a amici, colleghi ai quali pensate che possano essere utili questi contenuti. Grazie ancora e alla prossima settimana.
Olè.